La Domenica Popolare con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
E a voi tutte e a voi tutti un cordialissimo saluto da Antonio Bolzani in studio e buona Pasqua, ovviamente la giornata di Pasqua, quindi una felice Pasqua a tutte e a tutti voi. Eccoci qui per una puntata speciale della Domenica Popolare, ovviamente in versione pasquale, con le vostre dediche e i vostri auguri allo 0848 030808, oppure via WhatsApp da adesso fino alle 12:30 allo 076 321 1113. Ma avremo anche molte voci, parleremo del Museo della Radio del Monte Ceneri. Sapete, sono settimane, queste sono mesi di festeggiamenti per i 90 anni della nostra radio. Ci sarà la serata speciale sabato prossimo, poi le porte aperte sabato 22 aprile, e quindi è un periodo carico di feste e soprattutto di celebrazioni. Quindi fra poco con Renato Ramazzina saliremo sul Monte Ceneri e andremo a visitare idealmente il Museo della Radio. Poi parleremo anche prima delle 10 della bella mostra dedicata a Filippo Boldini, rassegna in corso alla Pinacoteca Zuest di Rancate. Ovviamente ci soffermeremo anche sulle tradizioni pasquali e sarà con noi in studio Elsa Albonico, graditissima esperta e graditissima ospite a partire dalle 10, antropologa e soprattutto specialista di, diciamo così, tradizioni, in questo caso stamattina le tradizioni pasquali. Parleremo anche delle ville romane del Mendrisiotto e andremo molto indietro nel tempo. Poi dopo le 11 Roberto Genazzini verrà a trovarci e ci parlerà del suo ultimo libro, sempre incentrato su Gandria e sul lago, L'onda dei ricordi, Culla la barca del presente sulle acque del passato. E Roberto Genazzini è sempre una fonte inesauribile di ricordi, soprattutto legati al lago di Lugano. Poi, come detto, le dediche e gli auguri, sempre con noi ci saranno stamattina anche Karin Kondolf, che è in regia telefonica, e Mauro Benzoni, che invece mi assiste in regia tecnica. Quindi una mattinata, spero, di compagnia per voi che ci state ascoltando da casa, oppure magari siete già in auto per qualche gita, per qualche escursione. Iniziamo in musica, perché c'è anche la musica nella nostra lunga mattinata, e iniziamo con il duo di Morcote, Addio Lugano Bella.
Addio Lugano Bella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa gli anarchici van via, e partono cantando con la speranza in cor, e partono cantando con la speranza in cor. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo incatenati al par dei malfattori. Eppur la nostra idea non è che idea d'amor, eppur la nostra idea non è che idea d'amor. Ma tu che ci discacci con una vil menzogna, Repubblica borghese, un dì ne avrai vergogna. Noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire, noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire. Banditi senza tregua, andremo di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra, la pace fra gli oppressi, la guerra agli oppressori, la pace fra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Elvezia al tuo governo, schiavo d'altrui si rende, di un popolo gagliardo le tradizioni offende, e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate, e questa è la vendetta che noi vi domandiamo, e questa è la vendetta che noi vi domandiamo. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi, i cavalieri erranti son trascinati a nord, i cavalieri erranti son trascinati a nord.
Addio Lugano Bella per iniziare questa puntata speciale della Domenica Popolare, una puntata ovviamente in versione pasquale. Parliamo del libro-libretto di Renato Ramazzina, che è fresco di stampa, 100 anni di stazioni radio in Europa, 1922-2022, e poi ovviamente e soprattutto la stazione radio del Monte Ceneri, 1933. Dicevo prima, sono settimane, sono mesi di festeggiamenti per la nostra radio, per i 90 anni di Radio Monte Ceneri. Allora ci avviciniamo alla prossima fine di settimana, dove ci sarà la serata speciale televisiva il 15 di aprile alla sera, sabato, e poi le porte aperte il 22 di aprile. Ci avviciniamo andando al Museo della Radio del Monte Ceneri, appunto parlando di questo libro di Renato Ramazzina, un libro patrocinato dal Consiglio degli Anziani del Canton Ticino. Renato Ramazzina, buongiorno, benvenuto e buona Pasqua.
Buongiorno e buona Pasqua a tutti gli ascoltatori anche da parte mia.
Benissimo, siamo felici di averla in linea, Renato Ramazzina, di averla con noi. Ricordo, lei è presidente dell'Associazione del Museo della Radio, e le chiedo subito quando e dove nasce la passione dell'ingegnere Renato Ramazzina per la Radio Monte Ceneri e anche per, soprattutto per gli apparecchi radio.
Ma fa parte del destino e del caso che accompagna nella vita tutte le persone che trovano una strada del lavoro per cominciare. E io mi sono trovato nel 1959 a finire la scuola d'arte e mestieri a Bellinzona e poi catapultato alla Bramboveri di Baden, in un posto che non doveva essere il mio, ma di un mio compagno di scuola bravissimo, che aveva deciso di andare al Politecnico, per cui al suo posto sono subentrato io e mi sono trovato nel reparto di ricerche ad alta frequenza della ditta Bramboveri, sotto un palco di 1,50 m di altezza, ad allacciare dei ventilatori per raffreddare le valvole termoioniche dei prototipi di trasmettitori di televisione. E così è cominciato, naturalmente, essendo le mie conoscenze abbastanza ristrette nel campo dell'elettricità, è cominciata questa passione a studiare tutto questo mondo, del quale non mi sono mai più staccato fino a oggi.
Che bello! Allora le chiedo subito, dopo che lei ci ha raccontato un pezzettino della sua vita, come sta il vostro Museo della Radio, ricordo fondato nel 2001, cosa si può vedere, quali sono i gioielli del vostro museo che si potranno ammirare, questo lo ricordo perché anche questa è una giornata speciale, che si potranno ammirare in occasione delle porte aperte di martedì 18 aprile dalle 9 alle 18, quindi un'altra occasione per visitare il vostro museo.
Ecco, esattamente, martedì 18 aprile, prima era stata detta la data del 22 se non vado errato, ma è la porta aperta è effettivamente...
Ramazzina, il 22 aprile sono le nostre porte aperte, nostre della nostra radio, le facciamo anche noi, non solo voi le fate il 18, quindi il martedì 18 aprile il Museo della Radio le porte aperte e il 22 aprile tutti a Besso. Bene, andiamo al Museo della Radio.
Bellissimo, mi fa un grandissimo piacere vedere anche che generazioni nuove praticamente ricordano con affetto e ricordano questo novantesimo della radio Monteceneri, no? Che è stata, ritornando con la memoria al 33, una data importantissima. Dunque è una data storica questa di quest'anno che veramente vale la pena di sottolineare. E rispondo alla sua domanda di prima, la passione per il Monteceneri. Ecco, io sono rientrato dalla Svizzera Interna nel 72 e lì ho cominciato a lavorare qui per le poste telefoni telegrafi nella radiotecnica di tutto il cantone, che è una storia che è poi finita con il telefonino, installazione del telefonino. E nel 2000, quando c'è stato questo grande cambiamento dalle vecchie poste telefoni e telegrafi alla Swisscom, società anonima, con alcuni amici abbiamo deciso di fare questo museo, perché negli anni di carriera avevamo messo da parte tanti apparecchi che ci sembrava peccato buttare via, e qui intendo apparecchi non di ricezione radio, quelli sono venuti dopo da parte del pubblico, ma apparecchi delle stazioni radio, come sono quella del Monte Generoso, del San Salvatore, Cardada e via dicendo. E abbiamo deciso in quel momento di cercare di mettere assieme tutto questo materiale, di non lasciare andare a perso, compreso tutti i libri della biblioteca tecnica, e così abbiamo raggruppato tutto su al Monteceneri. Fortunatamente abbiamo trovato uno spazio lì di chi ci ospita ancora oggi, che dobbiamo ringraziare, e abbiamo iniziato questa avventura. Come sta il museo, mi ha chiesto? Sta benissimo il museo. E noi che stiamo pian piano invecchiando, che è il destino della vita anche quello, il museo sta benissimo, abbiamo inventariato oggi quasi 1500 pezzi, 650 circa sono le radio, praticamente le radio sono state tutte donazioni da parte dei ticinesi e non solo, anche del Nord Italia e della Svizzera tedesca e anche dall'estero. E abbiamo una serie di apparecchi assolutamente da vedere, che sono dei pezzi unici e rarissimi, dei quali ne abbiamo per esempio solo uno. Faccio un esempio: l'autoradio dell'automobile Ford, una delle prime autoradio del 1949-1950, che ci è stata donata, tirata fuori da una delle quelle vecchie e magnifiche macchinoni americane degli anni 50. E poi abbiamo anche il primo televisore che circolava in Ticino nel 1954, quando la RAI ha cominciato le trasmissioni, che noi ricevevamo qui fino a che è arrivata la TSI nel 58. E poi abbiamo, come dicevo, tante apparecchiature di stazioni radio che nessuno ha mai visto, perché naturalmente sono cose da specialisti dietro le quinte, e dicevo la biblioteca, gli apparecchi di misurazione, perché nessuno di noi mai su una stazione radio ha il giudizio sulla qualità della trasmissione. Noi nelle stazioni radio siamo responsabili di trasmettere in scala 1 a 1 quello che voi producete, no? di altissima qualità, sia nella musica sia nell'audio, e per questo abbiamo degli strumenti di misura dei quali ci vantiamo praticamente per misurare esattamente tutti i parametri che riguardano una trasmissione.
Quindi molto sofisticato è, diciamo così, sì, l'aspetto anche e soprattutto tecnico e tecnologico che sta dietro e dentro il vostro museo. Siete degli specialisti, siete degli ingegneri, e quindi per voi è importante, diciamo, molto di più la tecnologia, l'aspetto tecnico. Parliamo della nascita e della costruzione, Renato Ramazzina, della stazione radio Onde Medie del Monteceneri, che venne, lo ricordo, messa in servizio il 18 aprile del 1933, e giustamente voi appunto farete le porte aperte il 18 aprile del 2023. Quali sono state le tappe più importanti di una storia che, lo ricordiamo ormai da settimane, che ha 90 anni?
Ecco, le tappe principali sono state prima la creazione di Beromeister e Sotton. Beromeister per la Svizzera tedesca, Sotton per la Svizzera francese, e qui i ticinesi naturalmente si sono subito allarmati. Questo è il 1931, la messa in servizio di queste due stazioni, e del Ticino non si parlava. Dunque c'è stata una mobilitazione dei radioamatori, eccetera, di un ingegnere Bonzanigo, che si sono messi subito all'opera per dire: ma anche il Ticino dovrebbe avere la sua stazione radio. Naturalmente un Ticino di quei tempi, come scrive Fernando Zappa, no? Della povera gente, eccetera, e poca gente, seguiva appena l'emigrazione di tantissimi ticinesi in California e in altre nazioni, per cui il Ticino a quel momento era veramente un'entità minuscola. E lì nel 29 c'è un bellissimo messaggio del Consiglio di Stato, poi al Gran Consiglio, per il credito per costruire questa Radio Monteceneri, perché il Consiglio federale aveva deciso anche di farla la Radio Monteceneri. È per quello che arriva nel 33 con 2 anni di ritardo rispetto alle 2 stazioni della Svizzera tedesca. Questa è un po' la storia della costruzione del Ceneri, che comincia nel 32, nel 32 e nel 33, il 18 aprile appunto, è pronta per la prima trasmissione.
Ecco, però Ramazzina, perché la stazione radio venne eretta sul Monte Ceneri, nel bel mezzo tra l'altro della piazza d'armi dell'artiglieria? Per quale motivo?
Esattamente, sì, c'è naturalmente la prima roba è la situazione geografica. Immaginarsi che nel 33, con i mezzi di allora, una stazione grande per emettere poco come potenza, 15 kW, e con 15 kW arrivare a Airolo, arrivare a Chiasso, c'era solo un posto per metterla, che era proprio sul colle del Monte Ceneri. Dunque, dettato da questa esigenza di mettere l'antenna lì, che è la classica antenna marconiana a T, il cavo che va su a alimentare il cavo tirato tra le 2 antenne Eiffel che hanno marcato il Ceneri per tanti anni, la situazione era quella di arrivare a coprire il più possibile il territorio ticinese. Dunque c'è stato un acquisto da parte delle poste, telefoni e telegrafi dal Dipartimento Militare Federale di quel pezzo di terra sul quale è poi stata costruita la stazione e l'antenna.
Per una questione proprio di ricezione che potesse andare dalla Valle Bedretto a Pedrinate, insomma.
Esattamente così, sì.
Ottimo. E perché questo gliel'ho già chiesto sul perché della stazione radio che venne eretta sul Monte Ceneri, però tornando indietro i 2 anni, forse vale la pena ricordare, Ramazzina, che nel 1931 nacque il radiotelefono. A cosa e a chi serviva?
Ecco, il radiotelefono, istituzione tipicamente svizzera. Nel 31, messo in servizio Burmeister e Sotton, si vide subito che Burmeister non arrivava al lago di Ginevra e Sotton non arrivava nel Canton Grigioni, a San Gallo. Dunque l'idea di fare un interscambio di queste trasmissioni sul filo del telefono. E qui nasce il radiotelefono, prima per la Abienofon, un'industria privata che si mette a costruire o a fare questa rete e a collegare la gente che intendeva abbonarsi, perché nella Svizzera tedesca c'erano svizzeri francesi, nella Svizzera francese c'erano svizzero tedeschi, e per sentire la loro radio avevano bisogno appunto di questo apparecchio che li collegasse via telefono allo studio radio. E questo l'hanno fatto nel 31. La PTT naturalmente si è interessata immediatamente al progetto, ha rilevato tutto come ente nazionale e in questo momento si è attaccato sotto anche lo studio di Lugano nel 32, quando la stazione radio non c'era ancora, il primo studio di Lugano.
Alla posta.
Scusa?
Alla posta.
Alla posta di Lugano.
Certo.
Ecco, di lì sono cominciate le trasmissioni appunto sul radiotelefono, più tardi battezzato poi filo diffusione, che è poi finito la sua attività nel 95. Ecco, questo è stato il motivo per cui è nato questo radiotelefono, che fra l'altro era esente da disturbi, non era in aereo ma era sul filo del telefono, però quando arrivava questa musica eccetera, quando arrivava una telefonata si interrompeva.
Beh sì, veniamo alla Radio Monteceneri nella Seconda Guerra Mondiale, andiamo un po' avanti nel tempo, 1939-1945, in Italia, soprattutto in Italia, si seguivano attentamente le nostre trasmissioni libere.
E come? E come? E ci sono tante, tante persone che arrivano ancora adesso dall'Italia, specialmente alla fascia nord, qui alla Dogana, che ci dicono ancora che si ricordano del papà che si sintonizza un po' così in segreto, no?
Sì.
Non farsi vedere, si sintonizzava sulla radio Monteceneri per ascoltare i bollettini notiziari di allora, perché erano le notizie veritiere, non erano influenzate da fascismo e da nazismo, ma erano effettivamente le...
Senza le trasmissioni, senza censura.
Senza censura, sì, sì. E allora ascoltavano tanto questo, ma anche abbastanza in giù in Italia, perché l'onda terrestre di giorno arriva fin dove arriva, a Milano, così. Mentre che la notturna, l'onda spaziale notturna andava anche un po' più lontano, per cui ci sono tantissimi cittadini italiani che vengono a visitarci e si ricordano ancora di quell'importanza che è stata la radio Monteceneri per loro, per capire dove andiamo a finire con questa guerra.
Certo.
Per fortuna è poi finita.
Certo, però l'importanza della nostra radio, soprattutto per la popolazione italiana, davvero è stata fondamentale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu, e qui torniamo alla tecnologia, ci fu una straordinaria evoluzione tecnologica, contrassegnata, Renato Ramazzina, da un progresso davvero notevole. Vale la pena ricordare che il mondo è cambiato, per certi versi.
Molto, molto, molto. Mi pare che nel libro ci sia paradosso e progresso. In definitiva, gli anni di guerra hanno insegnato la sopravvivenza, lo spionaggio, come fare per controbattere il nemico, e questo ha portato a degli studi quasi accelerati sull'uso della radiocomunicazione. Penso al sonar, a quelle cose speciali lì che hanno lanciato veramente il progresso delle radiocomunicazioni, dove poi principalmente è entrata a far parte la storia del transistor, scoperto nel 48, dove le applicazioni arrivano poi dopo nel 50 e via, e lì con il transistor che è andato a sostituire le valvole termoioniche, non per tutte le potenze, nei grandi trasmettitori le valvole termoioniche ci sono ancora e come, ma per gli apparecchi d'uso casalingo il transistor è stato di estremo aiuto. E qui arrivate poi prima i mezzi per migliorare la ricezione. L'onda media è una ricezione abbastanza scarsa, se si pensa alla musica classica, eccetera, eccetera. Non è che dall'onda media si possa avere una grandissima qualità. Arrivate alle onde ultracorte su modulazione di frequenza, arriva il concetto poi di Alta fedeltà,
stereofonia.
Stereofonia.
Giusto? Nel 1956, se non erro.
Nel 56, sì. Arrivano in pratica, l'invenzione è prima, però nel 56 arrivano qui da noi in Ticino anche le onde ultracorte, e qui c'è un balzo di qualità grandissimo. Dopo
ecco,
dalle onde ultracorte.
Ramazzina, si può dire che il balzo di qualità è sempre stato, diciamo, costante, continuo, dalle onde ultracorte si è passati all'alta fedeltà, poi alla stereofonia, poi al DAB. È corretta la mia visione radiofonica sulla qualità dell'audio?
Certo che è corretta. Senza la modulazione di frequenza non sarebbe stato possibile introdurre né la stereofonia né l'alta fedeltà, per cui lì c'è stato un cambiamento grandissimo.
Notevole, per poi arrivare al DAB, e il DAB dicono tutti che è il massimo per quanto riguarda la qualità.
Il DAB arriverà
senz'altro
probabilmente l'anno prossimo. Anche qui bisogna fare attenzione, perché non tutto il mondo, non tutta l'Europa farà il DAB, ci sarà un passaggio anche qui abbastanza laborioso da una tecnica all'altra. Però il DAB è senz'altro una cosa bellissima.
Eh beh, certo. Tra l'altro in quegli anni ci fu anche poi la televisione, accanto alla radio. Arrivò anche la televisione, quindi un'ulteriore fonte di informazione, un ulteriore canale di informazione che arricchì lo scenario mediatico.
Lo scenario mediatico, la televisione, bisogna pensare che è stata l'invenzione, il massimo del secolo scorso praticamente per l'umanità, la televisione, perché immaginarsi chi l'ha vissuta i primi anni del 54, quando per noi arrivavano le immagini dall'Italia. Dal 54 al 58 era la RAI che ha influenzato il Canton Ticino come televisione, ma era una cosa meravigliosa. Il piccolo apparecchio che è apparso prima di tutto in diversi ristoranti per la popolazione che andava a vedere, così era una meraviglia. Quelle 3-4 ore serali di televisione, insomma,
era un evento, e certo anche la televisione ovviamente ha mutato, ha trasformato le nostre abitudini. Torniamo alle onde medie del Monte Ceneri, che nel 1979 traslocarono a Monte Ceneri Cima, sopra Isone. Come mai? Perché?
Ecco lì, a pensarci oggi, un trasloco che non sarebbe mai avvenuto. Nel 79 invece l'onda media e tutto quello che c'era in giro era ancora di assoluta attualità. Allora, lì si trattava di un aumento di potenza notevole, perché siamo passata da 100 kW al Monte Ceneri a 300 kW al Monte Ceneri Cima, ancora sulla stessa cresta delle montagne lì, dei Monti di Medeglia,
sopra Isone, certo.
Sopra Isone, di modo che geograficamente la situazione è ulteriormente migliorata, perché si è alzati un pochettino, però centralmente ci siamo ancora. In secondo luogo è cambiato il tipo di antenna, si è passati dall'antenna tradizionale marconiana T del 1933 al palo auto-oscillante, cioè l'antenna stessa. Il palo stesso era l'antenna, dunque trattenuta per dei tralicci, altezza di 254 metri, una irradiazione quasi perfetta, circolare, con 300 kW si arriva abbastanza lontano. E altro elemento, già che si faceva questa antenna, pensando anche a avvenimenti che possono capitare come influenze atmosferiche, eccetera, eccetera, si è fatta la stazione completamente sotterranea, e qui ha concorso anche alla spesa il Dipartimento Militare Federale, perché l'antenna assumeva un carattere anche di difesa nazionale.
Sì.
Per cui ecco lì è stata fatta tutta sottoterra, e poi la convivenza di 300 kW onda media al Ceneri insieme ai trasmettitori di televisione, che nel frattempo erano la Rete 1 e 2 del Ceneri, più la Svizzera tedesca, più la Svizzera francese, più la stazione onde ultracorte, ecco, diventava impossibile convivere in questa maniera qui, perché la modulazione d'ampiezza sul grande trasmettitore avrebbe influenzato in una qualche maniera le altre fonti.
E quindi le onde medie dovettero traslocare, dovettero andare sopra Isone.
Sì, a Monte Ceneri.
Poi nel 2008, per chiudere questa cronistoria, questa cronaca, diciamo, dei 90 anni, soprattutto tecnologici, della storia dei trasmettitori e della radio, nel 2008 gli storici trasmettitori delle onde medie, superati oramai dalle innovazioni tecnologiche, cessano di funzionare. E il 31 dicembre, lo ricordiamo, molti di voi sicuramente lo ricorderanno, il 31 dicembre del 2012 alla mezzanotte Monte Ceneri Cima venne spento definitivamente. Secondo lei, Renato Ramazzina, fu una scelta giusta? Perché poi si decise di abbandonare le onde medie?
Ecco, qui c'è stata tanta discussione anche tra i fedeli del museo, della radio, della storia, però secondo me, penso sempre a un paese come il nostro, perché negli altri paesi più grandi, eccetera, eccetera, continuano a esistere stazioni onde medie, onde corte, dove ci sono chilometri quadrati di praterie, di paesi, eccetera, ha ancora un senso.
Difatti ci sono ancora sia le onde medie sia le onde corte.
E come? Ma nel nostro piccolo, dove la tecnologia è avanzata anche con la fibra ottica e tutti i mezzi che abbiamo, i satelliti, eccetera, l'onda media c'ha il vantaggio di essere trasmessa da un punto solo per una grande, vasta area, come dicevo prima, però di qualità scarsa. Per gli amanti della musica classica, non so, con Bach, Verdi, Heilig, Heilig, Heilig di Schubert, visto che siamo alla Pasqua, Ecco, sull'onda media è un'altra cosa, si perde un buon 50% della qualità, l'ha perso. Per cui noi che siamo avanzati tecnologicamente oggi, con il DAP si coprirà praticamente tutto, con la ricezione casalinga della fibra ottica stessa cosa, anche sull'autoradio DAP e modulazione di frequenza andranno a braccetto ancora, per cui non c'era più un gran interesse per questa onda media. Poi bisogna dire anche il dispendio di energia enorme di una stazione così grande rispetto alla rete cellulare offerta dal DAP. Dunque sì, io devo dire che con una certa nostalgia per un passato di grandi trasmettitori onde medie che ricordiamo ci sono ancora all'estero, dunque non è che siano morti e sepolti completamente. In questo senso devo dire che sì, è stata sensata, che è stata sensata la sospensione delle onde medie. Nota bene che nel 79, quando si è fatta la stazione onde medie di Montecenericima, mai nessuno lo avrebbe pensato che un giorno si sarebbe spenta una stazione. Nel 79-80 era una delle stazioni più moderne del mondo, quella che avevamo fatto su Montecenericima.
Ramazzina, però non è che con le onde medie si arriva più lontano, si può prendere la radio, la nostra radio, anche magari in centro Italia.
Certo, questo è indubbio, però bisogna pensare che forse la nostra radio non sia fatta proprio per andare chissà dove, no? Prima di tutto è fatta per noi, per il nostro popolo, per la nostra regione.
Per la Svizzera,
insomma.
Svizzera italiana e Svizzera dove si prende bene dappertutto.
Sì, già le Alpi sono un ostacolo notevole alle onde medie, dunque non si passa tanto nella Svizzera interna. Passato il Gottardo è finita anche l'onda media. Dunque non è che il Montecenericima ti seguiva fino a Berna o fino a Basilea. Per cui adesso il DAP invece sì, il DAP come rete che tra l'altro non si interessa neanche più della frequenza né niente, si parte da Chiasso con sulla rete 1 e si arriva tranquillamente a Basilea con sulla rete 1 in automobile.
Eh sì, perché non c'è più la frequenza, giusto?
Non si parla più di frequenza.
Non si parla più di frequenza da un punto di vista tecnico.
Sono i tecnici, gli addetti dietro le quinte che devono coordinare le frequenze via in combutta con l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni che è a Ginevra e che regola tutta l'Europa. E poi oltretutto è in collegamento mondiale oggi per via delle trasmissioni satelliti, eccetera, che fa parte dal 1947, è parte integrante dell'ONU, dunque tutta questa coordinazione dietro le quinte non la vede più nessuno e non c'è che da programmare, non so io, la Musicvelle, la rete 1, la rete 2.
Eh sì, si prende dappertutto. C'è una domanda conclusiva da parte di un ascoltatore: perché la storia del trasmettitore non può finire qui? Il DAB, secondo il nostro ascoltatore, è già morto, c'è lo streaming anche in auto e si possono ascoltare radio da tutto il mondo con un costo infinitamente minore. Gli altri paesi non installano il DAB.
Ah no, non è che non installino il DAB, gli altri paesi arriverà sicuramente.
Sì, però è vero che c'è lo streaming anche adesso.
Sì, c'è lo streaming, però non so se lo streaming proprio riesca poi a aggiornare tutti, arrivare tutti, perché il radioascoltatore oggi è ancora quello che accende la radio e mette su rete 1. Streaming o non streaming, che forse sono cose del futuro, ma ci vorranno ancora anni per arrivare.
Ci vorranno ancora anni, poi ricordiamo il DAB, effettivamente la qualità del suono è davvero eccellente. Un'altra domanda tecnica che ci arriva dal nostro pubblico che ci sta scrivendo: sarà possibile adattare le radio attuali al DAB? No. Giusto? No,
c'è già stata una fase preliminare che si chiamava DAP, perché adesso è DAP Plus, e quelli che hanno acquistato questa radio DAP l'hanno dovuta mettere da parte, perché il DAP Plus è una tecnica ancora differente, è il futuro, dunque è il DAP.
Sì, però le radio DAB le vendono adesso, quindi le si possono comprare, si può già...
Plus, tra l'altro anche abbastanza buon mercato, di assoluta qualità.
E si può fruire dell'ascolto radio tramite la radio DAB che è in vendita in tutti i negozi, insomma.
Come dicevo, facciamo attenzione sempre a rapportarci al nostro piccolo paese assolutamente tecnologico, dove anche la fibra ottica ha raggiunto livelli eccezionali. Però se andiamo fuori, se andiamo per quello che le autoradio sono ancora FM ed app e saranno così ancora, perché se appena varchiamo i confini della Svizzera può darsi che il DAB non lo troviamo più, non troviamo più streaming, non troviamo più niente e siamo ancora lì. Se andiamo in Brasile nel Pantanal, cosa ci troviamo certo. ancora? L'onda media, l'onda corta, senza andare neanche troppo lontano, anche in Germania ci sono ancora stazioni radio onda corta che vanno benissimo. Dunque bisogna sempre fare un po' attenzione alla collocazione estremamente tecnologica nostra.
Certo, ci sono ancora però apparecchi che adattano le autoradio al DAB, sono un po' costosi e alla fine però non ne vale la pena. Ma ci sono però, ci sono comunque apparecchi, ci scrivono, che adattano le autoradio al DAB, quindi si può in certi casi anche appunto trasformare l'autoradio in DAB, però poi c'è un costo.
Sono parecchi anni che adesso l'industria automobilistica propone l'entertainment, c'è dentro tutto, c'è il viva voce, c'è la navigazione, si possono vedere i litri di benzina che ci sono nel serbatoio e via dicendo, per cui questo è l'avvenire, questo è l'avvenire. L'adattamento dell'autoradio costa caro e viene fatto su automobili relativamente vecchie, dunque il ragionamento lì che si deve fare è effettivamente vale la pena di investire tanti soldi per cambiare questa autoradio, quando magari l'anno prossimo si cambia la macchina.
Certo, andiamo solamente in bicicletta, non prendiamo più, non acquistiamo più la macchina. Renato Ramazzina, in chiusura, ci sarà forse un problema quando passeremo noi al DAB, perché magari i nostri vicini non lo faranno e quindi per noi questo rappresenta davvero una grossa sfida nel far fronte alla concorrenza. Noi passeremo al DAB, gli altri, i nostri vicini, gli altri stati magari non lo faranno subito o tutti.
È successo, guarda, è successo con la televisione a colori, anche questo è successo, perché c'erano diversi sistemi di televisione, c'erano diversi problemi in questo senso, e poi le cose, grazie appunto all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, si sono appianate, e quando arriva un sistema che risulta essere molto più qualitativo, molto più a buon mercato, anche per lo spettro, l'uso dello spettro delle frequenze, tutto quello che gira attorno, ad agio i problemi vengono risolti. Dunque, come oggi andiamo in Italia, andiamo in Spagna, in Germania, sì, dove vuole lei, e vediamo la nostra televisione, anche per il DAB succederà la stessa
cosa. E speriamo che anche gli altri stati si adeguino per evitare problemi, ecco, sennò può essere effettivamente un problema che noi sì, gli altri no. Però ci scrivono da Milano, la RSI DAB arriva e diciamo che arriva, ci dicono che in quasi tutte le zone c'è un'ottima copertura, quindi bene.
Ah, va benissimo, adesso io non mi rendo conto di come il DAB svizzero arrivi a Milano, per quali recondite vie, ma se arriva così sta benissimo. È un problema anche naturalmente finanziario, è un problema per chi cambia l'automobile, non è più un problema, perché adesso questi sistemi sono costruiti in talmente grandi quantità e inseriti anche dalle piccole vetture alle grandi vetture, non fa più differenza perché il sistema è sviluppato ed è pagato. Ma per gli apparecchi di ricezione naturalmente vuol dire per il cittadino anche cambiare la radio praticamente, dunque deve pur comperarsi un apparecchio nuovo.
Sì.
Dietro chi installa naturalmente deve fare attenzione che trovi questa utenza, questi sono un po' i problemi da risolvere.
Allora, per l'autoradio ci dicono che costa 20 franchi, un ascoltatore ha scritto: è possibile adattare le autoradio al DAB con un affarino che costa 20 franchi, se invece installi l'antenna il costo è dai 50 ai 150 franchi. Quindi vedete che anche i prezzi poi probabilmente scenderanno e saranno accessibili, insomma non saranno troppo alti. Per quanto riguarda questo, le auto radio in DAB, un'ultima curiosità, il pubblico sta davvero scrivendo tantissimi messaggi, ci dicono, ci chiedono come fu risolta la bega, detto in ticinese, la polemica. Lei si ricorderà quando Radio Maria arrivò sulle nostre onde e disturbò le nostre trasmissioni. Si ricorda Radio Maria?
Ma mi ricordo bene, non solo Radio Maria, ma Chavinsky aveva iniziato dal Pisgropera la faccenda delle radio onde ultracorte private. Era lui che è stato l'iniziatore di questa espansione di non solo Radio Maria, ma nella zona di confine e poi anche in Ticino, apparvero le prime radio private che erano all'inizio pirate perché non entravano nello schema delle frequenze dell'ITU, no? Dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e della coordinazione svizzera, che poi sono state coordinate e messe a posto nel 1983. Fino al 1983 erano considerate radio pirate e noi avevamo avuto i nostri bravi problemi a metterci d'accordo con quelle di fascia perché venivano a oscurare le nostre frequenze. Dunque loro si facevano le loro potenze e il loro programma si metteva su una certa frequenza senza aver cura che su quella frequenza a chiasso c'era la rete 1, per esempio. Dunque veniva a disturbare la rete 1 a chiasso. E lì dovevamo correre a mettere a posto in modo che girassero un po' le loro antenne più verso l'Italia che non verso chiasso. Però non era quello che volevano e lì c'è stato da battagliare alcuni anni, poi nell'83 è stato risolto e le radio anche da noi come Radio Fiume Ticino, no, 3i eccetera, hanno ricevuto la loro frequenza nello schema
frequenza ufficiale, quindi regolare,
ecco, questo è stato quando Radio Maria è lo stesso sistema, sì. Adesso Radio Maria ha la sua frequenza.
Però si diceva che Radio Maria aveva una frequenza fortissima perché era molto invasiva, invadente sulle altre radio, aveva una potenza.
Sì, è perché non era coordinato, finché non era coordinato potevano fare la potenza che volevano.
La potenza che volevano, ecco la parola giusta, la potenza, è il termine
oltre
giusto.
Oltre alla frequenza anche la potenza. Per cui poi andavano a invadere il campo di altri trasmettitori, come avevamo per esempio la rete 1 nel Bellinzonese.
E sì, alla fine uno cercava la rete 1, la rete 2 e si trovava Radio Maria, è capitato.
A Chiasso mi ricordo che
spessissimo.
Alla stazione di Mendrisio per esempio il Monte Morello non si sentiva più.
Eh sì.
E lì dopo nell'83 è stato tutto coordinato di modo che oggi andiamo tranquilli. Questo finché ci sono le onde ultracorte, perché siamo nella gamma dagli 88 ai 108 MHz e lì dentro ci sono tutti i canali delle onde ultracorte. Con il DAB questo problema qui è risolto perché la banda 88-108 MHz verrà liberata completamente in quanto che il DAB funziona su circa 200 MHz in digitale. Per cui lì c'è una grandissima economia di frequenze, anche di potenza, e si possono mettere tantissimi canali su una sola frequenza.
E quindi col DAB tutti questi problemi vengono risolti. Renato Ramazzina, siamo davvero in chiusura, anche se le domande che arrivano dal pubblico sono davvero tante e direi anche tutte pertinenti in questa sua lezione di radio che ci ha dato in questa prima parte di Domenica Popolare, soprattutto tecnologica e tecnica. Abbiamo ripercorso anche la storia dei 90 anni di Radio Monteceneri. C'è una domanda che sembra banale ma non lo è. In che modo riceviamo adesso le trasmissioni? In che modo ricevono adesso le trasmissioni quelli che hanno le vecchie radio?
Quelli che hanno le vecchie radio, onde medie, onde corte, onde ultracorte, che sono quelle della prima generazione, praticamente ricevono quasi più niente. Dunque la vecchia radio, tanti si rivolgono anche a noi per vedere se possono ripararla, così ciò che sconsigliamo, perché la vecchia radio tra un momento quando...
Mi scusi, anche... però la vecchia radio cosa intende lei?
Intendo la radio ancora con sulle onde ultracorte,
ecco.
Dunque non è proprio così vecchia vecchia.
Ecco,
però
innanzitutto non è così vecchia, ma su quella radio con su ancora le onde ultracorte si sente la rete 1?
Sì, Sì, senz'altro. Però al momento del DAP non si sentirà più neanche la Rete 1 sulle onde ultracorte.
E no, no, però...
Allora quella radio lì va bene per il museo.
Va bene per il vostro museo del Ceneri, però possiamo dire che finché non è ancora stato, diciamo così, non è ancora entrata, diciamo, la radio DAB al 100%, in questo momento, in questo periodo, diciamo ancora metà, quelle radio, su quelle radio, in quelle radio c'è ancora la possibilità di ascoltare la radio.
Noi parliamo fra, io dico, un 18 mesi. Per 18 mesi stiamo tranquilli, non capita niente. Dunque, quelli che adesso ascoltano, ascoltano ancora, ascolteranno ancora.
L'ascoltano in FM.
In FM.
In FM.
Ecco, fra 18 mesi dovremo riparlarne, perché quelle radio lì che adesso ascoltano in FM non ascolteranno più.
Non si sentiranno più le nostre radio, le nostre tre radio, quindi dovranno chiamare Renato Ramazzina e dire: ho una bella radio e la porto al museo del Ceneri, del Monte Ceneri, ve la porto e ve la regalo. Ma voi ne avete già detto prima quasi 700.
Siamo in lotta, veramente in lotta di spazio.
Ma prendete ancora radio vecchie?
Facciamo una selezione adesso, cioè richiediamo prima di mandarci una fotografia, così vediamo, perché non è lo scopo di avere 10 radio tutte uguali, no? Il fatto interessante fino a oggi è che quando arriva qualcuno, come è stato l'altro giorno, mercoledì, che eravamo sul Ceneri, arriva qualcuno con una radio sotto braccio e con nostra meraviglia dobbiamo constatare che quella radio lì, costruita a Oslo nel 1950, con una marca stranissima, non l'avevamo ancora. Per cui ci fa piacere di avere questo esemplare, perché è un esemplare unico.
Eh sì.
E con questo dobbiamo appunto adesso fare un po' i conti, perché non possiamo naturalmente, certo, ammucchiare tutte le radio OUC che verranno messe in disparte fra un paio d'anni.
Non volete diventare magazzino, ma volete restare museo, detto.
Dobbiamo. Non siamo proprio dei collezionisti, come vuole certo il termine, ma cerchiamo di mettere a disposizione del pubblico quelle cose veramente che dicono, che hanno un'espressione.
Che sono un simbolo, che sono dei gioielli, che soprattutto per quanto riguarda la vostra attività museale hanno un significato, diciamo, storico.
E chi ha ancora domande...
È un valore.
Primo mercoledì del mese può venire su a trovarci, che lì vediamo proprio...
Ogni primo mercoledì del mese, dunque, siete aperti come Museo della Radio, il Monte Ceneri, ogni primo mercoledì del mese, e poi le porte aperte, lo ricordiamo, di martedì 18 aprile, le vostre porte aperte al Museo della Radio del Monte Ceneri dalle 9 alle 18, quindi mi raccomando, c'è la possibilità di andare anche sul posto, di vedere le radio. 100 anni di stazioni radio in Europa, 1922-2022, la stazione radio del Monte Ceneri 1933, c'è questo bel libretto scritto da lei, Renato Ramazzina, con il patrocinio del Consiglio degli Anziani del Cantone Ticino. Complimenti per questa sua opera storica di assoluto valore. Grazie. Qualcuno scrive: Radio Maria, sa che abbiamo parlato prima di Radio Maria, Radio Maria tutte le frequenze se le porta via. Una battuta conclusiva. Renato Ramazzina, grazie per essere stato con noi stamattina, tanti auguri e buona Pasqua.
Buona Pasqua di nuovo, grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltare.
Se faceva succina per un mese, al preva tal diseva già in gesa, è un di atto che vom su e navom in processione. E se faceva succina mo, al preva tal diseva mo già in gesa, è un di atto che vom su mo e navom in processione. Se ti ta vedi nuvri che gli edutri di chi monta, il se che l'acqua la vegna e mi adoma per mezza giornata, sicuramente un temporale al po' veni da un momento all'altro, ma finché l'agle pezzò al di dopo più. Sei dalla caga sull'inverna, dimmi se che domani al tempo cambia, se ti te bagni al dita spuda ed il tegni in se che sa al motion dream, al bofa,
il bofa,
al bofa, spazza. Se il rondo li volava pass, leva sein che veniva l'acqua, se lleva su alt, io faceva da tempo a bagna la tua vigna. Se sui figli da fera le fa sulla gota, se si curco pieva mo, finché un fioco era bei miei giorni pianti, chiama da che l'altra. Diceva già in gesa, e un dì a te che von su, e navom in processione. E se il faceva su cina mo, al preva tal diceva mo già in gesa, e un dì a te che von su mo, e navom in processione.
La Domenica Popolare con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio accadempino. caminadasementi.ch